I misteri di Massimo Polidoro.
Mancano ormai pochi giorni al convegno dei 20 anni del CICAP che si terrà ad Abano Terme tra il 9 e l'11 ottobre 2009. Come promesso è tornato a trovarci un grandissimo personaggio che tutti senz'altro riconoscerete da queste parole.
Sim Saladim.
Si tratta proprio di Silvan. Grazie Silvan per essere tornato con noi.
Grazie a voi.
Dunque, come già si diceva nel precedente episodio, Silvan è un artista che si è sempre distinto per la sua serietà, per la sua correttezza professionale, non ha mai affermato in vita sua di possedere facoltà paranormali per le magie straordinarie che esegue durante i suoi spettacoli, che naturalmente sono il frutto del trucco, ma di tantissima preparazione e di tanta bravura. Ma soprattutto, come si diceva, lungo tutta la sua carriera si è sempre impegnato a favore della ragione e contro i ciarlatani dell'occulto. E proprio per questo, nel corso del convegno del CICAP, gli sarà assegnato il premio in difesa della ragione.
Innanzitutto io ho sempre sostenuto pubblicamente, sempre, i valori della razionalità, no? In fondo, perché se avessi avuto l'indole da mascalzone probabilmente avrei approfittato e avrei fatto anche un sacco di quattrini, diciamocelo francamente. E la mia onestà soprattutto, che geneticamente parlando, insomma, non è che l'abbia acquisita ieri o ieri l'altro, c'è una cosa genetica appunto tramandata forse da mio padre, dal nonno, via dicendo. Siamo delle persone onesti.
Forse il primo caso di cui tutti parlarono fu quando ti esponesti smascherando le truffe dei guaritori filippini. Come andò quella volta?
Io fui invitato da Arrigo Petacco, un illustre storico e famosissimo giornalista, per rifare quello che secondo alcuni facevano i maghi filippini. E cioè, che cosa? E i maghi filippini sostenevano di poter aprire soltanto con l'ausilio delle proprie mani la pancia, l'addome di una persona, aprirla proprio ed estrarne grumi carnosi, calcoli e via dicendo, con una fuoriuscita di sangue incredibile. Quando me lo proposero rimasi ovviamente così meravigliato, perché dissi: ma io, sai, la gente che vuol credere, insomma, la speranza è l'ultima a morire, lasciamoli pure fare. No, dice, perché c'è un business, dice Silvan, tu devi aiutarmi perché c'è un business che è una grande vergogna. Cioè, ci sono persone che non hanno neanche le sedie per sedersi a casa e ovviamente spendono 6 milioni e mezzo per recarsi nelle Filippine attraverso un'agenzia di viaggi preposta a questo. Ma sono veramente dei mascalzoni, perché sanno benissimo che non è assolutamente vero. Cioè, non è assolutamente vero che si guarisca attraverso questo intervento, questo pseudo intervento chirurgico, perché tu sai che l'intervento vero e proprio, cioè, non è assolutamente possibile. Certo. Comunque io presi in considerazione, studiai un momentino il caso e poi mi presentai davanti a 14 milioni di persone, era su Rai 2, e feci questo intervento utilizzando come cavia, tra virgolette, naturalmente, perché sto parlando di un grande attore, Giancarlo Sbragia. E allora prima vedemmo alla moviola alcuni filmati che riproducevano questi interventi da parte degli filippini, che io avevo scoperto prima, avevo scoperto come facevano. Adesso è troppo lungo spiegarvi, se vuoi posso anche spiegartelo per l'amor del cielo, ma insomma era facilissimo per loro, perché queste frattaglie di galline probabilmente erano nascoste all'interno di un batuffolo di cotone, sì. Capito? Che poi all'inizio dell'intervento il mago filippino metteva vicino alla mutandina, sotto l'elastico della mutandina, ma che poi il pubblico o lo spettatore o chi assisteva all'intervento dimenticava.
Certo,
poi
certo.
C'era la famosa canzone, quella musica lì, liturgia, e via dicendo. Poi tutti quanti dimenticavano che prima il mago stesso, mago, definiamolo mago, imbroglione, aveva inserito sotto la mutandina questo batuffolo di cotone con all'interno queste frattaglie. E poi cominciavo ovviamente a tagliare con le dita, con il dito astrale, loro definivano, l'addome, cioè la pancia proprio della persona, estraendo sangue, estraendo gromi, carnosi, e viscere, e poi sangue.
Ecco, dunque, voi avete visto questi filmati, per certi versi anche piuttosto sgradevoli, e tu che cosa dicesti a questo punto?
Dopo aver visionato alla moviola questo intervento, io dissi: sono pronto. Giancarlo Sbragia si sdraiò su questo lettino chirurgico, io feci vedere le mani completamente vuote, questo è importante, le mani nude, quindi avevo creato qualche cosa di molto più difficile da capire,
ben diverso, certo,
che non il mago filippino, e introdussi le mani sullo stomaco di Giancarlo Sbragia e fuoriuscì del sangue, i calcoli, via dicendo, e alla fine feci vedere che non c'era nessuna cicatrice sull'epidermide e l'intervento era pienamente riuscito.
E mi pare che dopo che andò in onda quel servizio ci fu una reazione straordinaria nell'opinione pubblica. Il programma fu anche replicato poco dopo, che per la RAI di quell'epoca era qualcosa di piuttosto insolito.
Dopo questo intervento io ebbi delle offerte per esibirmi nuovamente in televisioni, sia in Europa e in America, la Francia per esempio, l'RTF, la ZDF come si chiama in Germania, in Inghilterra, mi chiesero di ripetere l'intervento perché ebbe un'eco straordinaria, tanto che poi addirittura ebbi l'onore di essere raffigurato nella copertina di alcuni grandi settimanali come la Domenica del Corriere, via dicendo. E a New York, in una università, l'università di New York, appena fuori New York, c'è stata per molto tempo una mia fotografia mentre eseguivo l'intervento, una fotografia alta 3 metri per 4, no? Certo. È enorme. Poi io invece non volli assolutamente continuare a ripetere l'esperimento, perché a casa mia il telefono suonava in continuazione e c'erano delle persone che ci minacciavano. Ecco, mia moglie poi aveva una paura e certo, dice: Aldo, ma cos'è queste persone che ci minacciano? Perché abbiamo distrutto un business praticamente, capito? Però cioè, io non ho voluto in fondo duplicare quello che facevano loro, ho voluto dimostrare che anche un prestigiatore può fare lo stesso tipo di intervento, cioè può eseguire un prestigiatore lo stesso tipo di intervento del mago filippino? Sì, però il prestigiatore dice che c'è il trucco, certo, il mago certo filippino dice che non c'è trucco, allora come puoi credere te che tu tagli l'addome di una persona e fai fuoriuscire appunto questi grumi carnosi, orribili anche soltanto a vederli, e poi richiudere il tutto? Com'è possibile? Ma sarebbe un prodigio, certo, sarebbe un miracolo, ma nessuno, neanche Gesù Cristo ha mai fatto questo, hai capito cosa voglio dire?
Sì,
eppure
sì,
c'è gente che crede.
Dal tuo punto di vista, come mai secondo te c'è gente che continua a credere anche contro ogni evidenza?
Sai, siccome il nostro pensiero, secondo me, non rinuncia mai a un tributo a tutto ciò che rappresenta l'irrazionale, e la gente ovviamente è attratta e affascinata da questo tipo di interventi e ci crede.
D'altra parte mi hai raccontato anche tu tante volte che ti avvicinano dopo uno spettacolo di illusionismo, di trucchi, eccetera,
sì,
chiedendoti aiuto, pensando che tu davvero possieda dei poteri magici.
Sì, ma addirittura tantissimi anni fa, per esempio, dopo, sai, sono stato, lo dico con molta modestia, chiaramente, sono stato il primo a introdurre il mentalismo in Italia,
certo,
con i miei simsalabim, addirittura con la presenza di un notaio, la guardia di finanze, via dicendo, e facevo delle cose apparentemente straordinarie, tanto che molte persone poi mi telefonavano, ricevetti tantissime lettere con degli assegni addirittura in bianco, per strada la gente si inginocchiava, mi sembrava di essere Cagliostro, ma è la verità, te lo può confermare la mia partner di allora,
certo,
Evelina Hanak, che è la coreografa del Bagaglino, ancora adesso, insomma, te la può confermare lei stessa, infatti ogni tanto quando ci vediamo, lei dice sempre: ti ricordi? Sì, la gente per strada si fermava in ginocchio.
Mamma mia.
Sì, perché pensavano che io veramente avessi questi poteri, come poi abbiamo visto l'effetto di Uri Geller, no? Quello che ha prodotto, quindi io nel mio piccolo in Italia, certo, si è verificato questo tipo di fenomenologia, eccetera, per cui il pubblico pensava di attribuirti dei poteri che tu in realtà non avevi. Hai capito? Però poi è successa la stessa cosa per farti vedere come il pubblico vuol credere, come il pubblico, come la gente, eh? Vuol credere. È successo appunto con Uri Geller, no? In tutto il mondo, no? C'è uno che piegava, che sosteneva di piegare i cucchiaini, tu lo sai benissimo, che non ha mai voluto naturalmente fare questi esperimenti davanti a
me. E vi siete anche incrociati qualche volta, ma lui mi pare che si sia defilato, no?
Una volta, quando seppe che io sarei stato presente a Genova, io stavo girando Simsalabim, stavamo registrando Simsalabim a Torino, e io feci sapere che sarei andato a Genova, dove lui doveva fare una dimostrazione. Una volta che lo seppe, disse: no, Silvan, no magician, Silvan is a magician. La stessa cosa poi con Roll, è un discorso molto lungo, Massimo, certo, con Roll lo stesso, io parlavo con Roll per delle ore al telefono, ma non ha mai voluto incontrarmi.
E che cosa ti diceva Roll in quelle telefonate?
Diceva: lei fai dei giochi straordinari, Silva, però dici, io sono una finestra aperta, insomma, lasciamo perdere.
Questo di Roll sarà uno degli argomenti che naturalmente toccheremo durante il convegno di ottobre, nell'incontro con Silva, anche con Piero Angela. Credo che per la prima volta, poi dopo 30 anni, Silvan proprio ci farà rivedere quella straordinaria sfida che gli fu rivolta in diretta Rai, quando gli chiesero di leggere in un libro chiuso, preso sul momento dall'intervistatore, proprio come faceva Roll. E tu, preso di sprovvista forse su due piedi, invece ci sei riuscito perfettamente, ma di questo ne parleremo presto dal vivo.
Massimo, in fondo anche tu penso secondo me tu hai viaggiato nella stessa linea di condotta che ho viaggiato io. Ci abbiamo cercato veramente noi il paranormale e non abbiamo mai trovato.
Certo.
E appunto per questo siamo, secondo me, sempre alla ricerca che qualche cosa avvenga. Hai capito cosa voglio dire? Non si può sostenere, cioè, da parte di questi maghi pseudotali l'ipotesi che ovviamente una persona può autolevitarsi e via dicendo, no? Perché non ci sono non ci sono delle solide prove, per sostenere quello che uno dice. Uno può inventarsi quello che vuole, può anche dire di aver visto il tizio Caio Sempronio volare, adesso dico volare per dire, me lo faccio rivedere. Allora, signora, guardi, stia attenta, lei dice di poter sollevare se stessa, giusto? Sì, ogni tanto mi capita anche a me, cioè, guarda che io incontro delle persone incredibili, no? Quando faccio i viaggi, cioè, un po' in tutta Italia trovo sempre delle persone, poi alla sera, sai, quando vai al ristorante, eccetera, trovi sempre... No, guardi che c'è signora Tina che fa questo. Chi è la Tina? È lei? Ah, scusi, lei è qualche volta... E loro sostengono, sì, io ho levitato ogni tanto, penso... Signora, ma cosa sta dicendo? Perché non me lo fa davanti a me, per cortesia? Se vuole posso rimanere qui una settimana, tutti i giorni, però lei deve levitare, è vero? Allora là, capisci, perdono il controllo. No, sì, ma non capita spesso, può darsi più avanti. Capito, questo capita molto spesso in Veneto, dove spesso faccio le mie serate con il mio grande spettacolo in giro per l'Italia, no?
A proposito di spettacoli, tu sei sempre presissimo, hai appena fatto una serie di spettacoli a Venezia, gremiti veramente. Penso che sia stata anche una bella soddisfazione per te veneziano, no? Tornare proprio a esibirti nella tua città. E hai in programma un ritorno in teatro?
Sì, ma io faccio serate dappertutto. Certo. Sai. Cioè, il fare il teatro...
A Roma, dove tu fai questo spettacolo.
Prossimo anno, perché io ogni due anni faccio teatro, nel senso che quando faccio teatro devo presentare sempre qualche cosa di nuovo, di inedito, e quindi per fare delle cose nuove o avere un'idea brillante, diversa da quello che è già stato fatto nel campo della prestidigitazione, devo ovviamente pensare, lavorarci molto, creare qualche cosa, e quindi il prossimo anno faremo qualche cosa. Nel frattempo siamo un po' in giro per tutta l'Italia con il nostro spettacolo, facciamo serate.
È qualcosa comunque di notevole, perché nel nostro paese l'illusionismo fatica a essere preso per quella meravigliosa forma d'arte che chi da giovane sogna di diventare prestigiatore poi scopre che non c'è in realtà uno spazio riconosciuto per la magia intesa come arte teatrale.
In Italia mancano, vedi Massimo, in Italia per esempio non esistono dei locali, sì, dei teatri preposti all'esibizione di uno spettacolo di varietà, sì, definiamolo varietà perché io faccio parte dello spettacolo leggero di varietà internazionale, no? Anche se la magia ha la sua storia dietro le spalle, anche se considerato un'arte, è sempre uno spettacolo di varietà. In Italia non esistono teatri preposti all'esibizione di anche non soltanto di Silvan, ma anche di bravissimi colleghi che ci sono in Italia, certo, che sono bravi ragazzi, giovani, che vorrebbero ovviamente spiccare il volo e non hanno la possibilità, perché non ci sono teatri, ci sono soltanto le piazze all'aperto d'estate, e allora ti capita di lavorare davanti a 5.000 o magari anche a 20.000 persone, come è successo a me l'anno scorso a Marostica, a Brescia e via dicendo. Però per i ragazzi giovani che vogliono intraprendere la carriera del prestigiatore, che hanno anche talento, non hanno il posto per esibirsi. Mentre in America tu puoi benissimo lavorare per un mese di seguito, non lo so, Atlantic City, poi puoi fare 3 mesi a Las Vegas, un altro mese al Tahoe, un altro mese, cioè, ci sono dei posti, varietà è molto sentito, la gente ama questa forma di spettacolo. Non puoi andare a teatro sempre ad assistere a Shakespeare, a commedie di Shakespeare, Goldoni, Pirandello e via di seguito, Ionesco, cioè non puoi, capito? Cioè, ci vuole anche un'evasione. Certo che questo è il teatro di cultura, certo, perché il teatro ha la sovvenzione, per cui insomma anche se ci sono 4 gatti, come capita molto spesso a teatro, il teatro è sovvenzionato perché fa cultura ed è anche giusto che sia così, no? Per le scuole soprattutto. Però alla sera la gente vuole un po' evadere dalla routine quotidiana, sì, vuole recarsi a teatro per trascorrere una bella serata, no? O no? E qualche volta lo spettacolo così magico, cosiddetto di varietà, dovrebbe avere il suo spazio, capito? Secondo il mio punto di vista questo.
Noi ti verremo sicuramente a vedere come sempre. Siamo stati felici di averti con noi oggi e speriamo di poterti avere ancora in un'altra occasione.
Quando vuoi Massimo, quando vuoi. E ringraziamo i signori che ci hanno ascoltato, c'è un pubblico enorme che ci ha ascoltato, non signori perché io sto parlando pensando che ci siano in questo momento i tecnici dietro, certo, il vetro solito, non il vetro, il regista, e ringrazio loro che hanno avuto la pazienza di ascoltare, certo, questa chiacchierata così in fondo, spontanea, va bene?
Grazie davvero.
Ti abbraccio Massimo, ciao e sim sala bim a tutti.
E con Silvan dunque l'appuntamento è di persona nel corso dell'11° convegno nazionale del CICA. Forse quando ci ascoltate non ci sarà più posto, ma forse qualche posto è rimasto e quindi chi è interessato vada a controllare sul sito del CICA www.cica.org e si iscriva direttamente online. Spero di incontrare anche qualcuno di voi al convegno, che sappiate ormai siete veramente tanti. Le ultime puntate di questo podcast sono state scaricate ormai più di 50.000 volte. Dunque possiamo dire di essere diventati quasi una piccola stazione radio locale, la radio del mistero e della ragione. Arrivederci quindi alle prossime puntate.